Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Ancora una ventina di morti durante la distribuzione di cibo a Gaza. La fondazione che se ne occupa parla di incidenti causati da infiltrati di Hamas, versione smentita da testimoni sul posto. Nvidia torna a vendere in Cina il chip H20 per l'intelligenza artificiale. È sbloccato il divieto di Trump dopo la tregua commerciale con Pechino. Molto negative in Francia le reazioni al piano di tagli della spesa pubblica. A forte rischio la tenuta del governo del premier Bayrou. Un'operazione segreta per trasferire nel Regno Unito 4.500 afghani che avevano collaborato con l'esercito britannico, la vicenda svelata solo ora. Corsi di formazione per i membri di un governo cantonale appena entrati in carica, il dibattito rilanciato in Svizzera dopo i problemi della giovane ministra bodese Valérie Dietli. Alle prime ore del giorno a Gaza c'erano già oltre 60 morti. Una quarantina è stata vittima di un bombardamento israeliano. I restanti 20 sono morti a Khan Yunis, in un centro di distribuzione di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, che parla di un tragico incidente. Naima Chicherio, questa versione però è ancora una volta si scontra ancora una volta con quella di alcuni abitanti di Gaza e di alcuni testimoni.
Sì, la fondazione nel comunicato dice che una persona è stata accoltellata, che è scoppiato il caos, che nella ressa sono morte schiacciate altre 19 persone. Ora, secondo la GHF, a causare i disordini è stato Hamas, con degli agitatori in mezzo alla folla, armati, che minacciavano il personale della fondazione e incoraggiavano la popolazione a protestare. Alcuni abitanti di Gaza invece hanno detto: non è vero, abbiamo visto gli operatori usare gas lacrimogeni contro di noi, e si parla di gente calpestata ma anche di persone soffocate dai gas. Sicuramente a questi centri la folla c'è, affamata e disperata, basta una scintilla perché la situazione precipiti. La fondazione però, lo sappiamo, è criticatissima sia per la mancanza di efficienza che per i suoi metodi. È stata più volte accusata di usare armi contro i civili, ma ci sono state anche voci di ex collaboratori, delle immagini e diversi precedenti incidenti.
Diversi precedenti incidenti in cui si parla di quasi 900 morti, a cui si sommano qualcosa come 5.600 feriti.
Sì, e la fondazione è sostenuta da Israele. Una piccola nota: ieri la Commissione europea ha deciso di non rompere l'accordo di associazione e di non imporre delle sanzioni contro Israele, perché la scorsa settimana Bruxelles ha concluso un accordo per aumentare gli aiuti umanitari. Bruxelles, che sia il vero motivo o l'alibi, non è andata in contrasto per non compromettere questo accordo, non è andata in contrasto con Israele, però i Paesi membri hanno chiesto aggiornamenti ogni 2 settimane sui progressi degli aiuti a Gaza e per ora non se ne vedono.
Naima, parlavamo prima dei bombardamenti di stamani a Gaza. Sul piano militare c'è un'altra novità: Israele ha completato un nuovo corridoio nella striscia.
Sì, questi corridoi strategici sono usati dalle forze israeliane per spostarsi e ripiegare in sicurezza. La popolazione assolutamente non ci può entrare. La maggior parte della striscia adesso è inaccessibile. Sostanzialmente restavano 2 grandi aree. Quella a sud con questo corridoio viene ulteriormente ridotta. Il nuovo corridoio, che si chiama Maghenoz, taglia in 2 Khan Yunis e crea una terza piccola zona isolata, una sacca ad est. Secondo l'esercito israeliano è un elemento fondamentale nella lotta ad Hamas. Visto come si configura l'area non occupata dall'esercito, si può dedurre che la brigata Khan Yunis sia confinata in questa bolla. Non so se sia una bella notizia per i civili. I negoziati nel fine settimana sono falliti e Netanyahu, secondo la stampa israeliana, avrebbe promesso ai suoi ministri che anche nel caso di una tregua di 60 giorni la guerra sarebbe poi comunque ripresa, riprenderà.
Naima Chicherio e gli ultimi sviluppi sulla guerra a Gaza. L'Indonesia ha raggiunto un'intesa commerciale con gli Stati Uniti che fissa dazi al 19% sulle sue esportazioni. La quota indicata inizialmente da Washington era del 32%. Un accordo è tra i pochi finora raggiunti dall'amministrazione Trump prima della scadenza fissata 1 agosto per i negoziati. E proprio sul fronte del confronto commerciale, dopo la tregua tra Stati Uniti e Cina, c'è un altro segnale di distensione tra queste due superpotenze.
There are so many innovative and dynamic companies here in China. It's really important that American companies are able.
Ci sono tantissime aziende innovative e dinamiche qui in Cina. È davvero importante che le aziende americane siano in grado di competere e servire il mercato cinese. La voce che abbiamo sentito è quella di Yansen Wang, amministratore e delegato di Nvidia, in visita a Pechino per la seconda volta in 3 mesi. Il colosso statunitense, come detto, ha appena annunciato che riprenderà la vendita degli H20, il chip per l'intelligenza artificiale in Cina, dopo aver ottenuto il via libera da Donald Trump. Un segnale importante anche per gli scenari commerciali tra queste due superpotenze. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora Lorenzo, innanzitutto qual è il significato di questa svolta annunciata da Nvidia e come ci si è arrivati?
È una novità davvero rilevante perché riguarda un settore al centro della competizione tra Stati Uniti e Cina. Ieri, appena prima che l'amministratore delegato Jensen Huang arrivasse a Pechino, Nvidia ha annunciato appunto che riprenderà le vendite del chip H20 sul mercato cinese, una versione ridotta dei suoi chip più potenti per l'intelligenza artificiale, ma comunque molto avanzata e pensata proprio per il mercato cinese. Ad aprile era finita nella lista nera del Dipartimento del Commercio statunitense al culmine della guerra dei dazi, un bel problema per Nvidia, che aveva stimato un buco di 5 miliardi e mezzo di dollari statunitensi, dopo che nel 2024 il mercato cinese aveva generato 17 miliardi di dollari per l'azienda. Il via libera è arrivato dopo un incontro tra Huang e Trump. Huang è riuscito a convincere il presidente degli Stati Uniti grazie a una contingenza favorevole, visto che è in vigore una tregua sui dazi. Peraltro il segretario al commercio Howard Lutnick ha dichiarato che la ripresa delle vendite dei chip di Nvidia rientrava nei negoziati che hanno stabilito anche la ripresa delle spedizioni di terre rare dalla Cina agli Stati Uniti. Insomma, è anche, forse soprattutto, un fatto politico.
Lorenzo, come si inseriscono la via libera Nvidia e la visita di Jensen Huang nella competizione commerciale e tecnologica che è in corso tra Stati Uniti e Cina?
Ma intanto c'è un rafforzamento della consapevolezza della Cina di avere un'arma negoziale importante come appunto le terre rare, perché riprendendo le esportazioni ha ottenuto non solo una tregua sui dazi ma anche la possibilità di tornare a ricevere un prodotto molto strategico. Anche per questo Huang, peraltro di origine taiwanese, è stato ricevuto con grande entusiasmo. Sui social c'è chi lo definisce un Elon Musk più potente, visto l'ascendente che ha mostrato di avere su Trump. L'amministratore delegato di Nvidia è a Pechino per partecipare all'esposizione internazionale sulle catene di approvvigionamento, ma come successo già ad aprile incontrerà anche alti funzionari del governo cinese. I media sono pieni delle sue dichiarazioni di queste ore, spiccano l'elogio dell'intelligenza artificiale open source cinese, definita un catalizzatore di progresso globale, e poi l'impegno già espresso ad aprile di continuare a rifornire il mercato cinese di chip. Già prima del via libera della Casa Bianca, peraltro, Nvidia ha progettato un nuovo chip di fascia bassa per il mercato cinese che dovrebbe essere disponibile già a settembre. Il tutto, oltre ai benefici pratici, dà alla Cina la possibilità di dire che i colossi americani non vogliono il disaccoppiamento economico. Certo, bisogna tenere a mente che l'attuale tregua è ancora fragile e dunque anche il flusso dei chip di Nvidia dipende dall'andamento dei negoziati tra Pechino e Casa Bianca.
Lorenzo Lamperti e gli ulteriori segnali di distensione commerciale tra Cina e Stati Uniti. Andiamo ora in Francia. In Francia, dove il piano di tagli della spesa pubblica che è stato presentato ieri dal premier François Bayrou ha già suscitato vivissime critiche da parte delle opposizioni che ora minacciano di far saltare il governo. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
44 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica, pensioni e stipendi congelati per un anno e 2 giorni festivi aboliti. Il piano di tagli del primo ministro francese François Bayrou sta già spaccando il paese. Mentre i sindacati iniziano ad organizzare una serie di maxi scioperi per il mese di settembre, le opposizioni minacciano di far cadere di nuovo il governo. La sinistra critica il metodo del primo ministro, una maniera brutale per far pagare ai francesi il prezzo degli errori finanziari del passato. Ma le critiche al piano dell'esecutivo arrivano anche da destra, e precisamente dal Rassemblement National di Marine Le Pen, secondo cui la politica di austerità proposta dal premier rischia di mandare il paese in rovina. Se il governo non cambia idea, a settembre voteremo la sfiducia, minaccia Marine Le Pen, che solo qualche mese fa ha svolto un ruolo decisivo nella caduta del governo di Michel Barnier. E se la pausa estiva darà a maggioranza e opposizione il tempo di organizzare, almeno in parte, una trattativa su alcuni punti del piano di tagli, le nubi sembrano addensarsi all'orizzonte per l'esecutivo francese.
Dall'interno, al momento dell'entrata in carica, i membri di un governo cantonale vanno formati con corsi specifici. L'interrogativo si pone a seguito del caso Valérie Ditli, la giovane consigliera di Stato vodese, finita nella bufera per aver commesso diverse irregolarità. C'è ora chi chiede che chi riveste cariche pubbliche deve essere consapevole dei propri limiti e tentare di porvi rimedio. Ne parliamo da Berna con Anna Riva.
Consiglieri di Stato sui banchi di scuola? Per qualcuno è indispensabile. Basti pensare al polverone che poche settimane fa ha avvolto la 32enne Valérie Ditli, dal 2022 nell'esecutivo del Canton Vaud, accusata pubblicamente di mala gestione e dissidi con il personale, una storia che aveva pagato tra l'altro con la perdita del Dipartimento Finanze. La centrista era arrivata in governo senza aver mai rivestito cariche politiche o ruoli dirigenziali, ma il discorso è ampio e non riguarda solo lei. Un conoscitore della politica vodese, interpellato dal Blick, dice di essere addirittura sconcertato dal grado di dilettantismo con il quale spesso si organizzano i membri del governo.
E allora, Anna, la domanda che si pone in Romandia, come altrove, è perché ai consiglieri di Stato non viene offerta una formazione apposita?
In Svizzera la questione non è regolata ovunque alla stessa maniera. Le regole cambiano da cantone a cantone e nella maggior parte di essi non sono previste formazioni di questo tipo. Nel Canton Ginevra, per esempio, ci si limita a una semplice sensibilizzazione sui doveri e sulle regole dello Stato quale datore di lavoro. Questo, anche se un rapporto del 2021 esigeva una formazione obbligatoria per i neoeletti. Il motivo? I problemi interpersonali e di natura dirigenziale nel dipartimento di Pierre Modet, all'epoca PLR. Unica eccezione a livello svizzero, il Canton Giura, che dall'anno prossimo offrirà un corso completo per chi è appena entrato in carica, tra i temi come dirigere un dipartimento, gestire le crisi e comunicare. Secondo David Gioc, professore all'Università di Losanna, un politico non può essere costretto a formarsi, specialmente se non ne vede la necessità. Bisogna piuttosto puntare su un approccio volontario. In questo senso il professore offre diversi corsi, frequentati però sinora solo da politici attivi a livello comunale, non da consiglieri di Stato. Si impone quindi, dal suo punto di vista, un deciso cambio di mentalità.
Vedremo come andrà. Anna Riva in collegamento da Berna. Pelo bianco maculato, i tre cuccioli di leopardo delle nevi nati allo zoo di Zurigo a inizio maggio, da qualche giorno sotto lo sguardo vigile della loro mamma, si avventurano anche all'esterno e qui, dopo lunga attesa, finalmente sono visibili anche dai visitatori, e tra di loro c'era anche il nostro corrispondente Emanuele Ferrari.
Ancora sembrano tre batuffoli di pelo, tre maschietti dagli occhi azzurri e lo sguardo assonnato, forse anche a causa della temperatura, e poco prima di mezzogiorno il sole splende alto in cielo. Li vediamo sdraiati su una roccia accanto alla madre, ogni tanto uno alza la testa, si guarda attorno e poi torna a sonnecchiare. Tutto normale, spiega il direttore dello zoo di Zurigo, Severin Dressen. I piccoli di tutti i felini, siano questi gatti domestici, tigri o leopardi delle nevi, all'inizio sono indifesi, restano accucciati a lungo, quasi immobili. Una situazione che, passati i primi mesi, cambia poi molto rapidamente. Tra qualche settimana, continua Dressen, li vedremo saltare, esplorare il nuovo territorio, giocare. E anche la madre, al momento ancora molto vigile, sarà meno presente. Una nascita importante quella di Zurigo per il programma europeo per le specie in via d'estinzione. I leopardi delle nevi, infatti, sono minacciati. Le stime dicono che siano ormai solo 3.000 gli esemplari adulti che ancora vivono in libertà. Si tratta infatti di un animale che viene cacciato da un lato per la sua splendida pelliccia e dall'altro perché viene usato nella medicina tradizionale dell'Asia orientale. Motivo per cui in Europa si sta lavorando alla creazione di una sorta di riserva. I tre nuovi leopardi delle nevi rimarranno allo zoo di Zurigo sino a quando avranno raggiunto l'età adulta, i 18 mesi. Poi dovranno andarsene. Le ricerche per trovare il luogo ideale sono già in corso. Sino ad allora saranno però un'attrazione per il pubblico zurighese.
Il
particolare da noi è che bisogna andare a cercarli, non sono in primo piano, conclude Severin Dressen. Per vederli bisogna quasi avventurarsi nel loro territorio.
Ancora un contributo prima di chiudere per parlare di un'operazione segreta per trasferire nel Regno Unito 4.500 afghani che avevano collaborato con l'esercito britannico dopo il ritorno al potere dei talebani. Sulla vicenda era stato mantenuto l'assoluto riservo dopo una fuga di dati a causa dell'errore di un funzionario. I dettagli da Londra con Giancarlo Ciccone.
È una delle più catastrofiche fughe di notizie nella storia britannica. Tutto inizia con il ritiro disastroso delle forze alleate dall'Afghanistan. Nel caos totale, Londra decide di un piano di evacuazione e di ricollocamento in Gran Bretagna di centinaia degli afghani che hanno collaborato con le forze militari britanniche. Si fa così una lista di afghani da evacuare, circa 19.000 persone, quelle a maggior pericolo di torture e di vendette da parte dei talibani che hanno ripreso il potere totale a Kabul. E qui scoppia l'incredibile. Un funzionario anonimo del Ministero della Difesa britannico, per errore o negligenza, pubblica su un'email i nomi dei richiedenti asilo. Ci sono ufficiali, generali, deputati, interpreti, nomi eccellenti che i talebani non perdoneranno mai. A questo punto il governo conservatore Sunak e il ministro della difesa Wallach chiedono segretezza all'alta corte che venne loro concessa. Risultato: nessuno sa niente. Nel frattempo Londra ricolloca 5.000 afghani in territorio britannico. Ma gli altri? In base alla lista resa nota, Kabul conosce nomi, indirizzi, familiari di tutti quelli compromessi con i britannici. Restano per ora in Afghanistan, si dice, 600 militari più 1.800 loro familiari. Londra dice che farà di tutto per portarli in salvo, ma l'opinione pubblica si chiede: è questo il riconoscimento per chi si è battuto al nostro fianco? E poi, chi ci dice quanti sono stati ammazzati? È una vera vergogna.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.